Geronimo. Lettere e libri con Natascia Fioretti.
Per quanto abituato fosse lo sguardo del corvo alla brulicante molteplicità del regno vivente, mai aveva visto, nella sua esperienza, una così grande e variegata moltitudine di animali, né un tale disordine. Del resto, la legge di natura, in occasione delle grandi assemblee, è sospesa. Né predatori né prede, né forti né deboli, né grandi né piccoli. Così è stato stabilito dal principio, così accadde ai tempi dell'arca. Un tempo gli uomini si servivano dei corvi per interpretare i presagi e osservavano le traiettorie dei loro voli per orientare le proprie azioni. Credevano ancora che ciò che sta in alto sta anche in basso, e ciò che sta in basso è come ciò che sta in alto, e che tutte le cose sono una cosa sola, che si può chiamare natura. Con il corvo che raggiunge l'assemblea si apre la favola selvaggia di Filelfo uscita per Einaudi. Un vero caso letterario, ad iniziare dal fatto che l'autore voglia mantenere segreta la sua identità. La favola più urgente del nostro tempo, l'ha definita qualcuno. Il libro che i ragazzi leggeranno agli adulti e che gli adulti leggeranno ai bambini. Narrato dal punto di vista e con la voce degli animali, nella tradizione degli apologhi morali, delle allegorie dei classici, della letteratura antica e moderna, l'Assemblea degli animali ha l'appassionante semplicità di una fiaba contemporanea ed è ricca di citazioni letterarie da Omero a Shakespeare. Perché chi ha dimenticato la propria cultura rischia di dimenticare la natura. Scopriamola insieme con Dario Olivero, caporedattore delle pagine culturali di Repubblica. Sua è la voce prestata per questa particolare occasione all'autore Filelfo. Abbiamo il piacere di avere oggi ospite Dario Olivero, caporedattore delle pagine culturali di Repubblica e responsabile anche dell'inserto culturale Robinson. Ben trovato e benvenuto a Rete 2.
Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, intanto, Dario Olivero, spieghiamo il perché della sua presenza oggi qui e soprattutto la sua presenza per parlare di Filelfo e di questa favola selvaggia, l'Assemblea degli animali.
Ma io sono onorato di fare da ventriloquo oggi, nel senso che io presterò la mia voce, soltanto la mia voce, perché il contenuto di quello che dirò non è mio, a Filelfo che, come sapete, come gli ascoltatori forse sanno, deve, vuole mantenere l'anonimato. Ha scritto questo libro, io sono qui perché il libro L'Assemblea degli Animali è stato lanciato l'anno scorso sulle pagine di Robinson e poiché ho creduto fin dall'inizio molto a questa operazione, e i fatti mi hanno dato ragione, ho pensato di continuare a crederci, è per questo che sono qui. Volete vi racconto anche come tutto è nato, però lascio a te Natascia
sì, sì,
la gestione.
Ben volentieri, vogliamo sapere come è nata questa idea, e quindi l'idea di questo racconto e poi naturalmente di ospitarlo sulle pagine di Robinson. Penso che anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono curiosi insomma di saperlo.
Allora, come in ogni racconto classico che si rispetti, tutto nasce con un manoscritto, anzi una mail che è stata inviata alla mail generale di Robinson, dove c'era una fiaba, quella che poi si è rivelata essere la prima parte di una fiaba, e siamo rimasti molto colpiti non soltanto dai contenuti della fiaba, ma dalla scrittura e dalla incredibile erudizione che questo autore mostrava in questa fiaba, un'erudizione naturalmente non fine a se stessa, erudizione forse è una parola sbagliata, la cultura che mostrava in questa fiaba, ricchissima di citazioni, un vero e proprio mosaico di citazioni da Omero a Shakespeare, e tutto questo scritto in una lingua molto semplice e molto bella, che raccontava di fatto quello che stavamo vivendo in quei mesi. Vi ricordo che eravamo praticamente nel lockdown, era l'attimo in cui il mondo si era fermato, sospeso, e questa fiaba raccontava quello che ci stava succedendo dal punto di vista degli animali, che, come vi ricorderete, sono diventati ad un certo punto protagonisti del nostro immaginario, lo sono ancora, grazie a Dio. E diciamo che questa cosa ci colpì molto e, d'accordo con la direzione, decidemmo di pubblicare a puntate questa prima parte. Ora tenete conto che Robinson esce il sabato, la domenica mattina presto il mio cellulare è iniziato a squillare ed erano le case editrici. C'è stata un'asta praticamente che è durata da sabato a domenica e Einaudi ha comprato a scatola chiusa, non da noi naturalmente ma dalla gente di Filelfo, un racconto che era soltanto a metà, non c'era ancora la seconda parte. E questa è stata una scommessa indovinata, perché poi adesso il libro sta andando benissimo, viaggia sulle 50.000 copie, ma soprattutto è stato adottato da moltissime scuole, diventerà uno spettacolo teatrale, è stato tradotto all'estero. Tutte cose che non le dico per ego o per orgoglio, dico che è una delle rare volte, capita raramente chi fa il mio mestiere, di trovarsi di fronte a un fenomeno culturale che aggancia così perfettamente lo spirito del tempo.
Aggancia perfettamente lo spirito del tempo e tra l'altro leggendolo oggi a distanza insomma di qualche mese dalla sua uscita e da quando è stato scritto impressiona in qualche modo, perché quello che narra a volte sembra già così lontano, perché ora sembra di essere in un periodo di ripresa grazie al vaccino eccetera, ed è quasi come se quello che ci raccontasse Filelfo un po' fosse già una storia del passato, cosa che invece speriamo non sia, soprattutto ecco come raccontavi tu dal punto di vista degli animali, cioè questa descrizione degli animali che si sono rimpossessati delle città durante il lockdown, che è un'immagine molto bella e che oggi però ahimè si è già allontanata perché la situazione è cambiata. Ma prima di addentrarci nel racconto, il nome Filelfo, come mai questo nome fittizio? Cioè chi è Filelfo?
Su questo sono abbastanza preparato, non c'è bisogno di chiederlo. Ci tengo a dire che Filelfo è seduto qui accanto a me, perché naturalmente c'è un gentleman agreement, io so chi è perché il mio ruolo mi impone di fare una verifica prima di pubblicare qualsiasi cosa, naturalmente non posso rivelare nulla, né lo voglio fare.
Neanche un indizio, niente.
No, non è proprio possibile, almeno io non lo farò mai, se poi durante il corso della trasmissione Filelfo dovesse cambiare idea sarete i primi a saperlo. Perché si chiama Filelfo è stata naturalmente una delle prime cose che gli ho chiesto. E la risposta è stata che Filelfo deriva da un'antica corporazione di mestieri estinti. Si rifà un po' alle vecchie Maone, la Maona di Chio. Sono corporazioni di mestieri che non ci sono più. Scalpellini, legatori, artigiani. Sono mestieri che scompaiono come stanno scomparendo tante cose nel nostro mondo, non soltanto dal punto di vista, diciamo, dell'ecosistema, animali, l'erba e così via, ma anche tante sapienze, lingue, conoscenze. E Filelfo è assolutamente convinto che l'unico modo per salvare la natura è continuare a salvare la nostra cultura.
Allora, veniamo adesso al libro, alla grande assemblea degli animali. Ecco, per dare un po' l'atmosfera, per comunicare un po', per dare l'idea dell'atmosfera ai nostri ascoltatori, a chi ci sta ascoltando, che cosa succede proprio nelle prime pagine? Dove avviene questa assemblea degli animali? Sono tanti gli animali che partecipano, ma insomma raccontiamone qualcuno.
Allora, c'è una lunga tradizione sapienziale che riguarda questo. Non so se avete mai sentito nominare, per esempio, il Parlamento degli Uccelli, no? Perché assomiglia molto a questo. Il libro incomincia con questo grande raduno in questo luogo segreto in cui gli animali si danno appuntamento per prendere una decisione molto molto importante. È un luogo segreto, dice Filelfo nel libro, che tutti gli animali conoscono quando vengono al mondo. Gli animali, dice, conoscono sostanzialmente due cose. Il segreto della vita, ma di questo non è possibile far parola qui, scrive Filelfo, e il luogo segreto dove viene convocata l'assemblea degli animali qualora si sentisse la necessità di prendere delle decisioni importanti. Questo luogo segreto, scrive sempre Filelfo, proprio nelle prime pagine del libro, quindi non riveliamo niente di clamoroso, un tempo lo conosceva anche l'uomo. Anzi, l'uomo non solo lo conosceva, ma era stato scelto come guardiano, come custode dell'ordine naturale. Poi si sa come andò a finire con la storia della caduta, del grande esodo e così via. Quindi gli animali si ritrovano convocati da ogni parte del mondo, le delegazioni degli animali si ritrovano in questo posto segreto in cui devono prendere una decisione importante. La decisione importante deve essere presa dopo l'ultima catastrofe che l'uomo, il più giovane colono della Terra, ha causato, e vi ricorderete tutti, si sta parlando del grande incendio australiano che ha preceduto di pochi mesi l'inizio della pandemia. Di fronte a questo grande olocausto in cui sono morti 1 miliardo di animali, ecco che in un grande Parlamento democratico in cui tutti hanno parola, dal leone al più piccolo insetto, devono decidere che cosa fare, sostanzialmente se scendere in guerra contro l'uomo oppure no.
In effetti il libro è dedicato proprio al koala, no? È dedicato ad Ash, il primo koala nato dopo il grande incendio australiano il 26 maggio del 2020 dalle ceneri di milioni di animali. Ma cosa decidono gli animali in assemblea? Magari non lo svegliamo, lo lasciamo scoprire a chi leggerà il libro. Invece una cosa che mi preme raccontare, una delle particolarità di questa favola, e lo accennavi già in apertura, è la ricchezza di citazioni e rimandi letterari, veramente un po' come una doppia narrazione. Volendo. Qui nel primo capitolo ne abbiamo subito una importante, tratta dalla Tavola Smeraldina di Ermete Trismegisto. Ci dice: vero senza menzogna, certo, verissimo, che ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per fare il miracolo della cosa unica. E poiché tutte le cose sono e provengono da una sola, per la mediazione di una, così tutte le cose sono nate da questa cosa unica, mediante adattamento. Poi questo lo ritroviamo anche in Platone, tutto il discorso del microcosmo, del macrocosmo, della corrispondenza tra l'uomo e l'universo, ma insomma questo che cosa ci dice di questa fiaba?
Allora, cara Natascia, diciamo che in questo momento io adesso interrompo per pochi secondi, perché naturalmente questa è una risposta che non posso darti io, ma vedo che Filelfo è abbastanza pronto a trasmettermi quello che vi devo dire. Diceva Filelfo che il Corpus Hermeticum, di cui tra l'altro mi dice è appena uscito il secondo volume in Italia, a cura di Festuger, è in realtà un testo collettivo, diciamo, del primo secolo d.C. ed è una specie di scrittura collettiva, anonimo quindi sostanzialmente, che raccoglie una serie di sapienze che vanno dall'astrologia all'alchimia, alle virtù delle erbe, le sinfonie dei pianeti, naturalmente scritto in un linguaggio misterico, un linguaggio di misteri. Il fatto che sia stato utilizzato all'inizio del libro proprio la Tavola Smeraldina è proprio per richiamare il concetto di macrocosmo e microcosmo, che è un concetto sostanzialmente rinascimentale e quindi, come giustamente dici tu, di derivazione platonica e neoplatonica. Ma in questo caso la cosa più importante era riuscire a far capire che questa fiaba è una fiaba che si ricollega direttamente all'umanesimo, anzi, in questo caso, a un umanesimo genuino nel vero senso della parola, cioè non con l'uomo al centro dell'universo come padrone, ma in armonia con l'universo. È il cosiddetto concetto di anima mundi. Il termine che ha usato Filelfo è animalesimo.
Poi nella fiaba si dice, insomma, che uno dei più grandi errori dell'uomo, e anche il motivo per cui ci ritroviamo in questa situazione pandemica, è il fatto che l'uomo si sia dimenticato di tutto questo nei secoli.
Questo è assolutamente vero, dice Filelfo. Diciamo che conoscere significa ricordare, significa non dimenticare. E il fatto che il grande male, oltre alla pandemia di cui si parla nel libro, cioè il male più profondo dell'uomo, sia un male, diciamo, di natura clinica, ma sia un male di natura metafisica, filosofica, è proprio la dimenticanza, l'oblio. E in questo è molto, naturalmente, molto platonico. La reminiscenza platonica, tra l'altro, rimanda molto a dottrine molto più moderne come quella dell'inconscio.
Il topo non crede nel miglioramento dell'uomo, c'è invece il gatto, ci sono insomma i due animali, no? I due animali per eccellenza che accompagnano l'essere umano nella sua vita quotidiana, e sono il cane e il gatto. Allora in particolare c'è il gatto bianco che poi si incontra con il re topo, insomma, e con tutta la schiera di topi.
Allora, no, Filelfo ci teneva a dire una cosa riguardo al re dei topi. Il re dei topi fotografa quella che è, diciamo, l'animo umano, cioè lo fotografa alla perfezione, nel senso che Filelfo è assolutamente d'accordo sul fatto che l'uomo è avido, l'uomo ha un ego che lo porta sostanzialmente a mettersi in contrasto non soltanto con gli altri uomini ma anche con la natura stessa, e che quindi la visione che ha Filelfo dell'essere umano non è affatto idilliaca, è molto più simile a quella del re dei topi. Detto questo, tuttavia, grazie o a causa di quello che è avvenuto in questi mesi, non si può non pensare che le file dei giusti, cioè degli uomini giusti, dell'altra parte dell'essere umano, quella che ancora invece si commuove vedendo rinascere la natura e vedendo gli animali che si riproducono e vedendo l'inquinamento che si abbassa, i mari che tornano puliti, dicevo, le file di questi giusti non possono non essersi ingrossati durante questo periodo. Questo è assolutamente, come dire, la speranza laica di questo tempo. Ricorderai che prima della grande pandemia c'erano migliaia e migliaia di giovani per le strade che protestavano, si facevano sentire con i cosiddetti Fridays for Future per il cambiamento climatico. Ecco, uno degli effetti più devastanti della pandemia è avere disperso queste voci collettive molto forti. Però uno degli effetti positivi di questa pandemia è che senz'altro la consapevolezza su questo è aumentata. Tornando invece alla domanda, diciamo, relativa alla trama del libro, è Momo, che è il cane. Deriva il suo nome naturalmente, come segnato nell'apparato bibliografico finale del libro, che è sterminato dal libro di Jérôme K. Jérôme, Tre uomini in barca, perché è uno dei migliori cani della letteratura mai inventati dall'essere umano. E poi naturalmente è giusto quello che dici, e cioè che di fronte a tutti questi animali che prendono posizione, ce ne sono due che la posizione l'hanno presa fin dall'inizio, cioè restare accanto all'uomo, in quanto alleati dell'uomo dai tempi del paradiso terrestre, che sono naturalmente il cane e il gatto.
E il gatto infatti dice: gli umani stanno imparando, e quindi è più propositivo. Il sorcio invece dice: potrebbero imparare, gli uomini dovrebbero accogliere in loro qualcosa di ogni bestia. Quindi sì, insomma, alla fine oscilliamo fra queste due posizioni, ma quindi, stando a Filelfo, insomma, stiamo imparando e dunque non andremo verso l'estinzione.
Stando a Filelfo, in questo caso stando anche a James Hillman, da cui è tratta questa cosa che hai appena citato, e cioè se l'essere umano riesce a introiettare, anzi a risvegliare la parte animale che ha in sé, quella che Hillman chiamava la nostra Arca di Noè, esiste un'Arca di Noè psichica, è un nostro retaggio antichissimo, gli dei prima di essere antropomorfi e poi diventare tutt'altra cosa erano sostanzialmente animali, quindi l'uomo è di fatto un animale, quindi non si tratta di capire, si tratta, secondo Filelfo, secondo Hillman, ma anche secondo, credo che siano entrambi in ottima compagnia nella storia della cultura non solo occidentale, si tratta di ricordare.
Allora, abbiamo parlato dei migliori amici dell'uomo, del cane e del gatto. Ci dice però anche Filelfo nel suo libro che ci sono animali che hanno tradito la loro natura. Che cosa intende? Quali sono questi animali e perché hanno tradito la loro natura?
Ecco, su questo non ci crederai, ma abbiamo parlato a lungo, perché in effetti c'è una specie di quasi accanimento di Filelfo in questo libro a parlare male dei gabbiani. E non si capisce bene perché, ma gli sta sempre addosso, li prende in giro, li tratta male. Ma perché, io gli ho chiesto, ma perché in tutta questa compassione che c'è nel libro, in questa, perché il gabbiano invece in qualche modo non rientra nelle tue simpatie? E la risposta è stata che di fatto lui non ce l'ha assolutamente con i gabbiani, anzi li adora, soprattutto quelli che stanno in mare però, perché invece i gabbiani che sono finiti in città è come se fossero una specie di proiezione antropica, cioè ci assomigliano nei difetti, si sono ingrassati mangiando il nostro cibo, si sono deformati adottando il nostro stile di vita. È quasi uno specchio deformato, ma piuttosto veritiero, di quello che noi siamo diventati. Quindi non è il gabbiano in sé il problema, che tra l'altro è un animale adorabile. Quindi tradire la natura naturalmente non significa che il gabbiano l'abbia fatto consapevolmente. Alla fine la responsabilità di questo cambio della natura è assolutamente da imputare all'uomo, non al gabbiano.
Parlando di animali che hanno tradito la loro natura, ci sono per esempio anche le anatre. Le anatre in questa favola, in questa fiaba, incontrano il corpo di una donna nell'acqua, una donna dai capelli rossi, una sirena. Ecco, che cosa simboleggia questa sirena o qual è il significato di questa scena nel libro?
Sì, credo di avere capito quello che mi sta suggerendo adesso. No, se sbaglio mi corregge. Ma nel libro ci sono, adesso senza fare spoiler, però ci sono, come ricorderemo di quei giorni nella realtà, ci sono due categorie di vittime, una categoria di vittime che tutti abbiamo visto sotto gli occhi, che è quella dei medici, degli infermieri, dei sanitari, e che era evidente. Poi c'è un'altra categoria di vittime che però è stata meno evidente nei mesi del lockdown ed è ancora troppo poco evidente, che è la categoria delle donne, delle madri in particolar modo, che durante questo periodo di pandemia non solo hanno dovuto sobbarcarsi, come sappiamo, tutti i doveri di madri lavoratrici e di madri e basta, ma come purtroppo sappiamo, anche se fortunatamente sempre di più, ma sempre troppo poco, non tutte le case sono uguali, non tutte le famiglie sono uguali e non per tutti il lockdown è uguale, soprattutto per quello che succede dentro le mura domestiche. Quindi diciamo che il prezzo che è stato pagato dalle donne e dalle madri in particolare in questa pandemia è stato un prezzo altissimo. L'anatra che ad un certo punto nel libro incontra questa donna con i capelli rossi che evidentemente si sta arrendendo alla povertà, si sta arrendendo alla fatica di essere madre in quella situazione, si imbatte nel primo episodio, diciamo, alla prima metamorfosi del libro, cioè un essere umano che trascende la sua natura umana per diventare un'altra cosa, in questo caso una sirena, e quindi ritrovare in sé quella forza, quella metanoia si potrebbe dire, per guardare il mondo in un altro modo.
Ecco, a proposito di guardare il mondo in un altro modo, il 10° capitolo è dedicato ai giusti. Dei giusti hai già parlato tu anche prima, ma diciamo anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, chi sono i giusti, secondo Filelfo?
Diciamo che i giusti, forse non sarebbe bene che più che dirlo io, lo facessi dire come viene detto da Borges, che viene citato, che dice ad un certo punto, prima li definisce come uomini retti che segretamente sorreggono l'universo e lo giustificano davanti al Signore. Allora, secondo questa leggenda ebraica, ci sarebbe per ogni generazione di uomini un certo numero di giusti, il loro numero varia a seconda dei calcoli, che reggono il mondo. Cioè, se uno di questi viene meno, il mondo cade. La cosa bella di questa cosa è che i giusti non sanno di essere. Non lo sanno, loro semplicemente fanno quello che ritengono giusto fare. Le parole più belle su questa bellissima tradizione ebraica le ha scritte appunto Borges. Dice così: chi sono i giusti? Un uomo che coltiva il suo giardino come voleva Voltaire. Chi è contento che sulla terra esista la musica? Chi scopre con piacere un'etimologia? Due impiegati che in un caffè del sud giocano in silenzio a scacchi. Il ceramista che premedita un colore e una forma, il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace, chi accarezza un animale addormentato, chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto, chi preferisce che abbiano ragione gli altri. Queste persone che si ignorano stanno salvando il mondo. Allora è evidente che non c'è altro da aggiungere a questo. Io credo che i giusti, io, lei, tu, credo anche tu, noi giusti li conosciamo, sappiamo chi sono, e naturalmente è gente che di solito non finisce sui telegiornali, nelle pagine della cronaca, però sappiamo benissimo che cosa vogliamo dire quando diciamo quello è un giusto, quella è una giusta, questo è. Nell'ottica del libro i giusti hanno un ruolo preciso naturalmente, cioè sono quelli che si sono ricordati che cosa eravamo noi uomini prima di diventare quello che siamo diventati.
Chi dimentica la propria cultura rischia di dimenticare la natura. E se dimentichiamo la natura, la corrispondenza che ad essa ci lega, rinnegando la nostra stessa essenza, andremo incontro all'estinzione. Siamo dunque tutti avvisati. Si chiude qui la nostra puntata di oggi di Geronimo Libri. Abbiamo parlato della favola selvaggia di Filelfo, uscita per Einaudi dal titolo L'assemblea degli animali, che poi già solo per il titolo ricorda Die Conferenz der Tiere, la conferenza degli animali di Erich Kästner, racconto pubblicato nel 1949, in cui alcuni animali iniziano ad interrogarsi sull'inutilità delle conferenze di pace indette dagli uomini. uomini e decidono allora di organizzarne una, con il principale obiettivo di tutelare i bambini. Ma questa è un'altra storia, ci torneremo magari un'altra volta. Grazie per essere stati con noi, un cordiale saluto da Natascia Fioretti e a risentirci presto.